Da Antonio Bolzani, buon pomeriggio e benvenuti alla consulenza. Rieccoci anche oggi come ieri. Ieri abbiamo parlato di pedibus e di bicibus. Oggi invece vi chiedo: le buone maniere secondo voi salveranno il mondo? Il galateo oggi è qualcosa di frivolo, di inutile o di superfluo? Ve lo chiedo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, ma soprattutto desidero una risposta dalla nostra ospite odierna, un'esperta del settore che non ci dirà però questo si fa e questo non si fa e non ci offrirà nemmeno una lunga lista di regole da applicare, un codice che può anche apparire così arbitrario, ma che ci fornirà alcuni preziosi, direi anche preziosissimi spunti di buone maniere, spunti su cui riflettere e utili per ristabilire una base di civiltà, per agire con empatia, per mettere l'altro a proprio agio, per trovare un equilibrio tra affermazione personale e riguardo per gli altri e per conciliare autenticità schietta e pacata discrezione. Una sorta di rispetto verso noi stessi e verso gli altri, in quelli che sono anche una valorizzazione, una difesa e un presidio della nostra dignità, perché quando siamo con gli altri ci mettiamo in gioco. L'umanità ha compreso fin dalle sue origini che vivere insieme porta vantaggi a tutti, ma richiede reciprocità e simmetrie. La mia libertà termina dove comincia la tua. Ebbene, in un'epoca come la nostra, in cui la libertà è diventata spesso un valore assoluto e frainteso, assistiamo, e lo vediamo quotidianamente, allo sgretolarsi dei delicati, equilibri della vita in comune. Un argine per questa deriva, però, c'è: ripartire dalle buone maniere, che non coincidono più con precetti, con regole, con regolamenti spesso polverosi e anacronistici, ma sono un distillato di sapere sociale a cui attingere per sintonizzare i nostri gesti al contesto e preservare anche quella che potremmo chiamare l'armonia, un'armonia collettiva, insomma, di buoni rapporti, di buone relazioni sociali. Un presidio di resistenze che è gentile, o che dovrebbe essere gentile. Allora, con un tono brillante e contenuti sorprendenti, Elisa Motterle, che è la nostra ospite odierna e che ha scritto un bel libro intitolato Il Tao delle Buone Maniere, edito da Einaudi, ebbene, Elisa Motterle ricostruisce una mappa di concetti apparentemente opposti: ordine, caos, forma, sostanza, pubblico, privato, implicito, esplicito, per tracciare una strada mediana fra queste polarità e mostrarci anche come derivarne regole di buona convivenza, flessibili e armoniosamente complementari. Non fredde convenzioni, quindi, ma l'integrazione di quella che chiamiamo un'intelligenza emotiva e anche, diciamo così, quella che integriamo l'intelligenza emotiva, quella che è o dovrebbe essere la filosofia quotidiana. Come sempre, se avete delle domande, delle considerazioni o dei commenti, ci potete raggiungere telefonicamente allo 0848030808, oppure mandare i vostri messaggi scritti a vocali allo 076 321 11 13. È una trasmissione che ovviamente facciamo per voi, ma soprattutto con voi, che potete interagire con noi. Saluto Elisa Motterle, che è specializzata in business etiquette e galateo cross culturale, è laureata in storia dell'arte, diciamo che la sa lunga. Benvenuta e buongiorno, signora Motterle.
Buongiorno, buongiorno Antonio, è una grande gioia essere qua con lei, grazie dell'invito.
Allora, grazie a lei. Abbiamo detto, ho detto che lei non vuole dire ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, questo lo potete fare, questo non lo potete fare, vuole dare così una sorta di spunti di riflessione.
Volentieri. Beh, diciamo che nella mia attività io faccio di lavoro la consulente di etiquette e quindi spessissimo mi poi ho anche un canale Instagram in cui mi vengono fatte le domande, diciamo, del pubblico, e le domande che ricevo più di frequente mi dicono: ma è giusto, è sbagliato fare così, fare cos'ha? E la mia risposta è sempre dipende, perché lo stesso identico gesto può essere appropriato e corretto in un contesto e invece fuori luogo in un altro. Facciamo un esempio: se io faccio finta di non vedere un amico mentre cammino per strada, distolgo lo sguardo, appunto, beh, quell'amico, se si rende conto del mio gesto, ci rimarrà molto male, perché ignorare deliberatamente una persona, beh, è un gesto di grande maleducazione. Ma se io invece faccio finta di non vedere mentre quello stesso amico, magari una sera che siamo fuori a cena, si sta sbrodolando o insomma si soffia il naso, quindi se faccio finta di non vederlo in un momento che per lui è di potenziale imbarazzo, beh, allora quel mio distogliere lo sguardo non è più una maleducazione, ma un atto di delicatezza. E quindi ecco, come lei ha giustamente sottolineato nella splendida introduzione che mi ha dedicato, a me piaceva, mi premeva riportare il focus sul fatto che le buone maniere sono uno strumento molto potente, ma vanno sempre usate, diciamo, non in automatico, ma con il cervello acceso, perché siamo noi come individui che poi possiamo fare davvero una differenza.
Sullo sfondo però, Elisa Motterle, c'è una frase che lei ha scritto nel suo libro e che colpisce, insomma, e che per certi versi è sconfortante. Lei dice: viviamo in un tempo che ha molta fretta e pochissima finezza, un tempo che confonde la sincerità con lo sfogo, la spontaneità con la sciatteria, il diritto con la pretesa, un tempo che ci allena a reagire più di quanto ci insegna a comprendere. E allora perché siamo caduti così in basso?
Sì, guardi, la ringrazio di questa citazione, perché è proprio una, cioè, se dovessi estrapolare da questo libro una delle mie frasi preferite sarebbe proprio questa. Beh, perché come siamo arrivati fin qua è un po' quello che io in questo libro ho cercato di raccontare. Diciamo che ci sono tante, non c'è mai, no, una ragione sola, ma ci sono tante cause culturali, storiche, anche geopolitiche, che ci hanno portato un po' in questa direzione. Diciamo che noi viviamo, poi ecco, io anche proprio mentre scrivevo il libro ho sempre pensato, aiuto, speriamo che le persone non pensino che io sia una passatista, una che vorrebbe tornare al 1800, assolutamente no, sono una grande entusiasta del mondo contemporaneo e di tutte le possibilità che abbiamo. Infatti mi preme ricordare che sicuramente viviamo nell'epoca più libera che la storia abbia mai conosciuto. Siamo nel mondo perfetto? Evidentemente no, ma in tutta la storia del mondo nessuno è mai stato libero di fare ciò che vuole, di dire ciò che pensa, di essere ciò che desidera, come lo siamo noi oggi. E questo, e trovo molto sconfortante il fatto che poi di questa cioè constatare l'uso un po' così che facciamo di questa libertà, no? Un po' come l'idea del telefonino. Io penso sempre: signori, ma abbiamo in tasca di fatto tutta la conoscenza del mondo, perché tutto il sapere del mondo ci è accessibile tramite i nostri telefonini, e poi noi li usiamo per fare cosa? Per, se va bene, mettere le foto ai gattini, se va male, per fare cose anche molto più deleterie. E quindi secondo me è davvero il caso di tornare a valutare il potere che hanno le scelte che facciamo nella vita di tutti i giorni, scelte apparentemente piccole, quindi magari leggo un articolo di approfondimento invece di guardare i gattini, o magari dico buongiorno invece di fare finta di niente e passare subito alle interazioni speech, ma che poi tutte insieme secondo me hanno davvero il potere di cambiare il mondo, almeno il mondo che ci circonda, ecco.
Il nostro mondo, i nostri mondi. Difatti lei scrive: forma e sostanza non sono avversarie ma alleate indispensabili. La forma senza sostanza è pura esibizione, mentre la sostanza priva di forma rischia di passare inosservata. E nell'intesa fra le due che nasce la vera eleganza, quella in cui il risultato finale vale più della semplice somma delle parti. Allora, forma e sostanza. Oggi si tende quasi a trascurare o a delegittimare la forma. È d'accordo?
Sì, Tantissimo, assolutamente sì. E ho, insomma, conduco una personale battaglia. Beh, io sono una persona molto frivola, amante del bello, delle belle forme che però devono essere ovviamente sostenute da un contenuto appunto di sostanza. Ma mi fa molto male vedere come oggi tutto ciò che si dedica alla cura della forma venga liquidato come un inutile orpello, come un qualcosa di polveroso, appunto anche il fatto, ecco, io apprezzo tantissimo, ad esempio, il fatto che noi ci stiamo dando del lei. Lei si trova in Svizzera, che rimane un paese sicuramente un po' più formale dell'Italia, ma io invece mi trovo a Milano e qua in tantissimi ambiti del business, soprattutto del business, ma parlo anche della vita sociale, il lei è praticamente scomparso. Perché? Perché è una formalità inutile. Invece io lo trovo utilissimo, bellissimo, e se potessi io tornerei anche al voi.
Addirittura voi? Beh, sì, è un modo anche per stabilire una, diciamo, relazione, come posso dire, naturale, spontanea, ma anche di profondo rispetto verso l'altra persona.
Assolutamente, infatti il voi rispetto a lei, e questo il voi ancora nel sud Italia, mi sono fatto le mie ricerche, e il voi diciamo che è più affettuoso rispetto a lei, cioè lei è più distaccato, più formale. Il voi, dove ancora si usa, è una formula che viene usata per veicolare rispetto affettuoso però al tempo stesso. Quindi la trovo, ecco, noi rinunciando al voi, a lei, eccetera, tenendoci solo il tu, rinunciamo a una serie di sfumature che impreziosiscono e abbelliscono la nostra vita, e noi ne facciamo a meno un po' così per praticità, si dice. Però poi questo sottrae davvero umanità alle nostre vite, un po' quello che sta succedendo. Infatti anche nel libro traccio il parallelo con il mondo del design, dell'interior decoration, dove in nome appunto della funzionalità abbiamo spogliato i nostri palazzi, le nostre case di tutti gli elementi decorativi che appunto apparivano superflui, ma poi alla fine oggi le case sono delle scatole vuote, bianche, asettiche, che insomma parlano poco della nostra umanità, trasmettono poco di ciò che noi siamo.
Ecco, ma perché siamo arrivati a questo punto, Elisa Motterle? Tra l'altro è il suo quarto libro sull'argomento questo, quindi il grido d'allarme è stato lanciato da parte sua, da lei già tempo fa, insomma, è un
Ma
argomento che
in
sente
realtà
molto, più che altro per esperienza personale, per esperienza professionale.
beh, diciamo innanzitutto che i miei primi tre libri sono dei manuali, quindi di fatto proprio degli elenchi di regole dove si dice si fa, non si fa, si fa, non si fa, perché obiettivamente nella mia materia, nel Galateo, c'è una tradizione, ci sono come dire, delle buone norme condivise, per cui appunto non si taglia la frittata col coltello, per dirne una, e tutte queste regole hanno origini storiche, eccetera, e ancora oggi esistono e sussistono. Questo libro per me, il quarto, rappresenta proprio un passo in più per dire: allora, signori cari, le regole certo che ci sono, ma le regole esistono come strumenti per renderci la vita più facile, non come gabbia per cui io devo, prima di muovermi, controllare cosa dice la regola e aderirvi in maniera pedissequa, perché altrimenti, cioè, nessuno vince nessuna medaglia, così come non esiste la polizia del bontone, ecco. E queste sì, sono riflessioni che maturo da tanto tempo, anche proprio guardando al mio lavoro, al mio contesto professionale. Io per la maggior parte del tempo, il tipo di attività che faccio è di consulenza nelle grandi aziende del lusso, ma non solo, e constato come proprio certe cose si possano sempre meno dare per scontate. Cioè, facciamo un esempio banalissimo: il saluto, il guardare un contesto di retail, quindi un negozio, l'idea che insomma, chi lavora nel negozio guardi in viso e saluti chiunque entra. Beh, a me sembra una cosa
E la BC.
scontata, ma le assicuro che così, e lo so, ma stiamo perdendo anche
Eh
questa
sì.
ABC, perché viviamo in un'epoca molto individualista, dove il sentire comune è: io sono libero, io devo poter fare quello che voglio, io devo essere chi sono, e quindi se non mi va di salutare non saluto. È un po' questo il messaggio che è stato mandato sotto traccia o anche a chiare lettere negli ultimi, insomma, negli ultimi parecchi anni, perché traccio l'origine di questo fenomeno di deformalizzazione, cioè per me prende il via, diciamo, con la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi insomma sono passati più di 80 anni, ecco.
Di tempo ne è passato, c'è chi dice che questo fenomeno si è alimentato, questo fenomeno che io dico di burinaggine, anche di sciatteria, di maleducazione, di indifferenza,
sì, certo,
verso gli altri, di poco rispetto, di anche persone piuttosto grezze, si è alimentato con i social media. Ma non è soltanto lì, credo, il problema, Elisa Motterle.
Allora, no, però sono d'accordo, cioè no, che non sia soltanto lì, sono d'accordissimo che i social media abbiano però, come dire, portato alla luce, reso visibile la dimensione assolutamente trasversale di questo fenomeno, credo sia innegabile, anche perché purtroppo i social media mettono in scena un meccanismo per me in qualche modo inspiegabile e però innegabile al tempo stesso, per cui vince la bruttura. Penso che tutti, anche senza fare nomi, abbiamo in mente, insomma, influencer che hanno raggiunto la fama mettendo in scena una realtà sgrammaticata, degradata, appunto, come diceva lei con una parola che a me piace molto, proprio burina, che una volta sarebbe stata motivo di imbarazzo, e invece oggi
ci si vanta quasi a essere dei buzzurri o dei burini.
Esatto,
certo.
Esatto, ma molte insomma figure, anche insomma penso a grandi personaggi internazionali, ripeto, non mi pare elegante fare nomi, ma penso che abbiamo tutti in mente questa estetica.
Sappiamo perfettamente a chi allude. Certo.
Ecco, cioè esatto, estetica, donne scollacciate, uomini molto aggressivi, molto palestrati, con il petto villoso in vista, eccetera. Una volta sarebbero stati, secondo me, un motivo un po' così di imbarazzo, di dire ok, siamo così, non facciamoci vedere troppo. Purtroppo i social hanno scatenato invece questo fenomeno di legittimazione, per cui pare che più si è burini meglio si è, perché si raccolgono più like, e proprio lavorano sulla stessa direttrice del trash televisivo.
Non crede che c'è
un
anche
fenomeno...
Certo, che è un fenomeno, la concluda pure Elisa Motterle.
No, è che è un fenomeno sul quale io non ho spiegazioni, perché per la ragione proprio ne discuto tanto anche con amici che so che mi dicono: ah, ma io quando la sera sono stanco mi piace mettere su, nominare reality a caso, insomma, mi piace guardare quella cosa, e dico: ma perché? Cioè, ma io quando sono stanca voglio ascoltare Mozart, voglio guardare cose belle, non delle schifezze. Però questo meccanismo evidentemente c'è e riguarda tante persone, evidentemente, perché se questi programmi funzionano
c'è un pubblico.
Mi pare una prova abbastanza evidente, sì.
Allora, anche noi abbiamo il pubblico che ci può chiamare allo 0848 03 0808, scrivere, siete già in tanti che ci scrivete allo 076 321 11 13. Allora, le buone maniere secondo voi salveranno il mondo? Quanto è importante il galateo? Ma il galateo preso e considerato veramente ad ampio respiro, a 360 gradi, non ha un insieme di regole, di regolette o di leggi, no, proprio il buon vivere quotidiano. Allora, riprendendo quanto lei ha detto, Elisa Motterle, c'è forse anche da dire che nelle persone è un po' calata la capacità di indignarsi. Spesso si accetta tutto passivamente. Allora, l'accettazione passiva fa sì che si sdoganano certi comportamenti, che sono comportamenti oggettivamente maleducati, buzzurri, burini.
Le do ragione al 100%, e ho fatto una discussione proprio recentemente su questo punto, sull'indignazione e sulla cioè sul tema che indignarsi è una responsabilità di
civile,
ciascuno, perché assolutamente sì, perché è ciò che divide l'anarchia dalla democrazia. vecchia. Si parlava nel, in questa discussione che ho avuto di recente, in particolare delle persone che io spero che nel vostro civilissimo paese, che io amo perché io ho studiato, anche se non nella Svizzera italiana, nella Svizzera francese, e sono ammirata dalla capacità collettiva che c'è in Svizzera di rispettare le regole senza che nessuno debba, come dire, minacciare, come dire, conseguenze, ma anche nella grande responsabilità che c'è nel far rispettare le regole a chi dovesse deragliare. Cioè, se io in Svizzera butto una cartaccia per terra, sono abbastanza sicura che in poco tempo c'è qualcuno, qualche privato cittadino, che mi dice: signora, guardi, la cartaccia l'è caduta, o non si buttano. Ecco, invece una cosa che qua si sta molto perdendo, e si parlava appunto in questa discussione delle persone che ascoltano i video sui mezzi pubblici senza le cuffie. Spero che sia un fenomeno che non abbia già varcato i patri confini, spero che, ecco, non mi immagino una cosa del genere accadere in Svizzera, perché mi immagino che qualcuno subito direbbe: ma scusi, lei non ha un paio di cuffie, se non ce le ha non ascolti. Qua invece purtroppo è comunissimo: treni, autobus, metropolitane, c'è sempre qualcuno che o fa chiamate in viva voce o guarda direttamente i video con i balletti a tutto volume senza le cuffie. Io intervengo sempre, cioè, dico sempre, senza, insomma, senza essere aggressiva, però dico: scusi, gentilmente può spegnere, può abbassare. Un sacco di persone mi hanno detto: ah no, ma io non intervengo perché poi ho paura di essere insultato, sì, di essere malmenato, eccetera. E quindi dico, però se nessuno interviene, poi questo comportamento diventa la normalità, e il prossimo passo quale sarà?
Ecco, poi purtroppo... bisogna, certo, bisogna anche capire perché si è arrivati qui in questo modo o a questo stadio di degrado, talvolta degrado civile, degrado di buone maniere, degrado di relazioni, di rapporti che effettivamente purtroppo sono macchiati spesso da inciviltà, da scarso rispetto, da atteggiamenti che sono atteggiamenti maleducati. Allora, qualcuno scrive: stiamo diventando intellettualmente poveri, non trovo altro termine per definire il pubblico di certe trasmissioni di basso livello. Poi però credo che non sia nemmeno giusto incolpare chi guarda liberamente certe trasmissioni, perché uno le può anche guardare ma con spirito critico. Forse abbiamo poco spirito critico. Poi, che ne dice la signora delle dei giovani venditori e venditrici che automaticamente ti danno del tu? Beh, questo, Elisa Motterle, è un tema anche da noi, perché lei spesso ci ha dipinto come il paese perfetto. Non lo siamo nemmeno noi, il paese perfetto. Qualche pecca qua e là, qualche carenza qua e là l'abbiamo. Allora, anche da noi spesso i commessi e le commesse: ciao, cosa vuoi? Ciao, cosa desideri? Col ciao, col tu.
Sì, questa è una mia battaglia, quella del retail, soprattutto le venditrici, eccetera. Ciao cara, ma come ciao cara? Nel senso, poi spesso potrei essere quantomeno, se non loro madre, ma almeno loro zia, ecco. Questo è proprio un esempio molto chiaro di quella corsa verso l'informalità, di cui appunto nel libro ho cercato di mettere in fila un po' di così ragioni storiche, ed è un vezzo, diciamo, mutuato dall'inglese, nel quale tra l'altro a me fa molto ridere, perché in inglese in realtà l'inglese è vero che non ha la forma di cortesia intesa come lei, ma perché ormai secoli fa hanno deciso che il thou, che era la forma per dare del tu, era troppo poco formale, quindi loro l'hanno rimpiazzata e usano solo l'you, che però sarebbe il voi. Quindi l'idea che l'inglese sia necessariamente una lingua informale è completamente errata, ed è, come dire, figlia del fatto che per noi oggi l'inglese è più quello americano che quello british. Cioè, gli inglesi, tesi come abitanti del Regno Unito, non sono assolutamente un popolo informale, gli americani lo sono molto, e visto il loro ruolo anche proprio come potenza guida nell'ultimo praticamente secolo di storia, ovviamente hanno influenzato la lingua, ma anche tanti altri aspetti culturali, per cui oggi appunto per fare i giovani, tra virgolette, ci si dà del tu. A me tantissime volte quando do del lei la risposta che mi viene data è: ma no, ma dammi del tu, non sono mica vecchio.
Sì, ma non c'entra.
È una questione di rispetto.
Ma non c'entra una questione di rispetto. Abbiamo Doris, un'ascoltatrice. Doris, velocemente il suo pensiero. Buongiorno.
Ce la farò questa volta. Allora, un esempio che ho vissuto io personalmente quando avevo le bambine piccole, essendo espansiva io, loro salutavano, ringraziavano tutti con un sorriso e ricevevano un rifornimento di autostima che ha fatto loro molto bene. Sono cresciute mantenendo sempre questo aspetto verso il prossimo. Mi era capitato una mamma che mi aveva detto che per suo figlio, se non aveva voglia di salutare o non aveva voglia di ringraziare, lei riteneva giusto che lui se lo potesse permettere. Allora, io penso che sono proprio delle impostazioni che dai in tenera età per far capire che, insomma, quando relazioni con gli altri hai anche in cambio qualcosa se tu mantieni un aspetto socievolmente rispettoso e dai anche questa sensazione di sorriso, di solarità, no? E allora mi sembra che tutto coincida con i tempi del giorno d'oggi. Finito.
Grazie Doris, ci ascolti per radio. Allora, giustamente Doris dice è importante che già da piccoli i bambini ricevano un'educazione che li porti a salutare le persone che si rivolgono a loro con un saluto caloroso, cordiale. Elisa Motterle.
Sì, tra l'altro Doris ha sottolineato, la signora Doris ha sottolineato un aspetto che secondo me è cruciale delle buone maniere, ovvero che di solito sono un boomerang, cioè non è che siamo tutti Madre Teresa di Calcutta che vogliamo andare fuori nel mondo a essere gentili con chi magari poi gentile non è, ma se noi cominciamo le relazioni, le interazioni con un pizzico di gentilezza è molto più probabile che quella gentilezza ci torni indietro, quindi questo era un punto chiave. Le buone maniere di solito sono boomerang, noi trattiamo bene gli altri trattano meglio noi, è come un'autostrada a due corsie. Dall'altra parte il tema dell'educazione dei bambini è fondamentale e guardi, adesso non vorrei entrare in temi che non mi competono, però io sono molto cosciente, avendo due figli, che esistono un po' due scuole di pensiero, ovvero comanda il genitore ha anche un ruolo di impositivo certe volte, oppure no, il bambino ha i suoi diritti, che ovviamente ha, ma questi diritti si estendono fino al se non se lo sente di salutare, allora può farne a meno. Io diciamo che sono un po' più vecchio stile, nel senso che anche con i miei stessi figli un sacco di volte gli dico cari bimbi, si fa così perché lo dico io sono l'adulto, io sono quella che è responsabile e quindi voi fate così anche se non avete voglia, non vi va, eccetera, eccetera. So che il mio pensiero oggi è abbastanza...
Posso però dirle una cosa?
Minoritario.
Io non sono molto d'accordo su quello che ha detto lei Elisa Motterle, io sono vecchio stile. Ci sono delle cose che non hanno età e delle regole che valevano una volta e devono valere anche oggi, perché sennò il rischio è di tornare indietro e dire ah, ma tu badi al galateo, tu sei per le buone maniere, allora sei un po' passatista, nostalgico, non sei più molto aggiornato. No, ci sono delle cose che valgono sempre, quindi non c'è un vecchio nuovo stile secondo me in questo argomento.
Ah, io vorrei, non so, questo è quello di cui mi sento ogni tanto come dire accusare quando tendo ad avere un ruolo un po' più come dire in positivo nei confronti dei miei figli. Il tema è che oggi sento molto dire appunto ah ma no, i bambini hanno il diritto di essere rifiutare di salutare i nonni, eccetera.
Un bel no va detto, no forte e chiaro, d'accordo?
Sì, ovviamente poi ognuno i propri figli li cresce,
certo,
come,
certo, libertà
come
assoluta.
Crede. Anch'io sono molto contraria, ma più che altro perché, allora, educare i bambini è molto faticoso, questo chiunque abbia figli lo sa. Io dietro a questo, i bambini devono poter fare quello che vogliono, ci vedo anche una grande pigrizia, una grande... scarico di responsabilità da parte dei genitori, perché poi questi bambini andranno fuori nel mondo. E se non hanno ricevuto appunto anche a casa un'educazione dei limiti, dei perimetri, beh, difficilmente diventeranno degli adulti rispettosi. Poi c'è anche da dire che credo che il 90% dell'educazione si faccia non imponendo i divieti, le regole, ma semplicemente con l'esempio.
Certo, col buon esempio, facendo capire, senza essere particolarmente autoritari, ma autorevoli, ma soprattutto...
Sì, ma anche proprio mostrando. Perché se il bambino è abituato a vedere la mamma o il papà, insomma, che salutano, che si comportano in un certo modo, mi immagino che saranno portati a fare lo stesso.
Allora, Beppe scrive, la parola ciao è in definitiva comunque una forma di rispetto, se si va a guardare l'origine del termine. Sì, possiamo dargli ragione, però è vero che in relazioni di o fra persone che non si conoscono, la forma del lei o ciao, eventualmente del voi...
Ma no, ciao è un saluto che va benissimo, va bene. Ma è un saluto informale.
È informale.
Non è che, certo, tutti i saluti, insomma, sono parole... Di messa a disposizione dell'altro in qualche modo, anzi ciao addirittura derivando dal termine schiavo in Veneto,
sì.
Dalle parti mie anche questo
è
saluto.
informale.
Però è informale, è una questione di registro, di conversazione.
Di capacità, io dico sempre di capacità di mettersi nei panni degli altri. Tu in ogni relazione, in ogni rapporto, devi comunque capire con chi ti stai relazionando e quindi devi sforzarti,
esatto.
Devi sforzarti sempre di metterti nei panni degli altri. Da lì poi adotti e adatti il tuo registro, in questo caso linguistico, ma non c'è solo il registro linguistico, c'è anche poi tutta una gestualità, c'è un modo di fare, un modo di sorridere, un'espressione, i silenzi, le parole, l'utilizzo delle parole. Noi dobbiamo per lavoro... lavorare con le parole, quindi non è sempre facile, mi rendo conto. C'è un messaggio vocale di Giovanni, lo ascoltiamo. Allora vediamo Giovanni.
Buongiorno,
cosa
mi
ci
connetto
dice.
Soltanto adesso e purtroppo devo anche lasciare, quindi non seguire il tema molto interessante della deformalizzazione. Andrò a cercare i libri che chi interviene ha scritto. Io insegno in una università che si occupa di ospitalità e di lusso e è addirittura interpretato come cool, di tendenza a essere così più meno formali, e per me la formalità o l'educazione non sono necessariamente rigide, però è veramente drammatico non soltanto in Italia o in Svizzera, ma nel resto del mondo. Noi abbiamo studenti da tutto il mondo che dopo la prima settimana di lezioni in cui insegno marketing o altre cose mi dicono hi Giovanni o ciao Giovanni, cioè e non è una questione di rispetto, è proprio un costume mentale. E quindi noi nel mondo dell'ospitalità, che dobbiamo invece interpretare certi ruoli, appunto alla reception, buongiorno, guardare negli occhi, eccetera, è una cosa difficilissima da far passare. Ancora di più, diciamo che il nostro management, interpretando come cool la tendenza, dicono ma sì, no, dobbiamo essere più freschi, più giovani, e quindi quegli aspetti un pochettino di welcome, di dare il benvenuto ai clienti degli alberghi di lusso piuttosto che dei negozi di lusso, è veramente difficile da riportare.
Grazie Giovanni.
Buona giornata.
Grazie, buona giornata. Allora è interessante questa testimonianza, Elisa Motterle. Mi piace l'espressione.
Molto.
Si tratta di un costume mentale, bellissima, è molto centrata,
sì,
molto mirata.
Infatti, questa è una cosa che io lavoro moltissimo con l'hospitality di lusso, boutique, eccetera, perché poi tanti dei miei clienti vengono da quel settore. E intanto a me ha meravigliato il fatto che proprio io debba andare da brand che insomma rappresentano il lusso a livello mondiale, sia nell'hotellerie che nella moda, nella gioielleria, eccetera, a raccontargli che cos'è il lusso. Cioè, eppure è un training che mi richiedono tantissimo, proprio non tanto training relativo all'etichetta, ma proprio io poi ho un passato professionale nel mondo del lusso, cioè un mondo che mi ha sempre molto interessato. Ma perché? Perché le buone maniere sono il lusso oggi, cioè il lusso è quell'ornamento, quel decoro, quella cosa in più che è necessaria, no, però ci piace, ci fa stare bene, ci rende la vita più bella. Il lusso è quello.
Però allora, il lusso spesso è
corsi, naturalmente,
è collegato il lusso alla disponibilità finanziaria, Elisa Motterle. Rischiamo qui poi di andare...
Ecco, infatti...
Non tutti si possono permettere il lusso.
Invece tutti si possono permettere il lusso di vivere con buone maniere, cioè c'è un lusso, c'è questo grande fraintendimento che il lusso sia solo legato al possesso di oggetti, ma questa cosa sta accadendo, come dicevamo prima, tornando agli influencer, bubini, o insomma questi personaggi
questa
mediatici.
Questa sciatteria, diciamo, in generale.
Possiedono, esatto, che è la parola, cioè che è proprio il mio nemico numero uno, nemico pubblico numero uno, la sciatteria. Cioè loro, queste persone ci dimostrano esattamente che il lusso non ha nulla a che vedere con la disponibilità economica, perché queste persone hanno disponibilità economiche che noi tutti ci possiamo solo sognare, ma ci sembrano dei modelli di classe e di eleganza. E qua poi non voglio annoiare tirando in ballo la sociologia, la differenza tra il capitale economico e quello culturale, ma il lusso è una cosa più culturale che economica. E infatti insomma, pensiamo anche solo, mi viene in mente i nobili decaduti che erano scappati per esempio dalla Russia portandosi, parlo di naturalmente della rivoluzione del 17, questi nobili decaduti scappati come dire con le gambe in spalla portandosi dietro nulla, e che pure poi molti di loro insomma sono riusciti a costruire delle vite memorabili proprio con questo capitale culturale che avevano. L'altro tema che il signor Giovanni ha toccato e che mi sembrava molto interessante, diceva appunto questa messa in scena, cioè questa idea del lusso come teatro, che è verissima. Cioè nel mondo del lusso si basa tutto anche un po' su una teatralità. Io ho fatto sempre l'esempio, quando vado a fare questi famosi training, dell'afternoon tea, che in Inghilterra è una tradizione diffusissima, tantissimi hotel lo propongono anche con delle, come dire, con una fee di ingresso assolutamente considerevole. Se ci pensiamo, io sto andando, non so, al Ritz da Claridge's o al Goering o insomma in qualunque hotel prestigioso di Londra a fare l'afternoon tea, spendo 120 sterline per che cosa? Per tre panini e dell'acqua calda con delle foglie dentro, se andiamo a vedere i costi di food and beverage dell'hotel. Ma che cos'è che colma il gap per cui un sacco di gente da tutto il mondo è felicissima di spendere quella cifra per mangiare tre panini e un po' d'acqua calda con le foglioline dentro? Perché c'è tutto un teatro intorno, ed è proprio quella la dimensione che colma quel gap e fa sì che la gente lo desideri.
Ecco, però c'è,
si trasforma appunto poi.
Certo, c'è un tema, sì, capisco il teatro, capisco la forma e ci può stare, però qui siamo già nel campo del lusso, giusto? Noi ci riportiamo...
Certo, qua rispondevo al signor Giovanni, cioè mi riallacciavo al discorso del signor Giovanni che parlava proprio del tema dell'hotelleria o del retail,
ecco,
di lusso.
Allora, a me interessa anche il linguaggio che utilizziamo. Il linguaggio è importante perché è una forma per rapportarsi e relazionarsi con gli altri, con le altre persone. Se tutti riuscissimo ad evitare gli anglicismi, io credo che saremmo tutti più contenti e più felici e ci capiremmo meglio. Perché lei
ho proprio sentito.
Se tutti riuscissimo ad evitare gli anglicismi, a non parlare con troppi anglicismi inutili, stucchevoli, noiosi, saremmo tutti più felici, contenti e ci capiremmo meglio. Perché lei ne utilizza, Elisa Motterle, così tanti di anglicismi? Lei praticamente in ogni frase mette una parola in inglese. Io credo che sia inutile. Ci sono alternative in italiano validissime.
Allora, dipende. Allora, detto che io utilizzo tanti anglicismi...
Glielo dico simpaticamente, però ho notato che il suo modo di parlare è un modo di parlare che implica l'uso, l'utilizzo, probabilmente anche per lavoro, per la sua professione, di innumerevoli anglicismi. Sì. E io non, certe parole non le capisco, insomma, preferirei averle in italiano. Sarebbe più semplice come relazione interpersonale fra me e lei.
Magnifico, grazie di avermelo fatto notare. Ma io devo dire che utilizzo parecchi anglicismi, probabilmente utilizzo anche abbastanza francese, ogni tanto una spruzzata di tedesco, perché perché fa parte del mio tone of voice, appunto, quindi del mio tono di voce, ma se dico tono di voce non veicolo esattamente lo stesso significato.
No, lo veicola. Ha scritto un meraviglioso libro, Il Tao delle buone maniere, edito da Einaudi, l'ha scritto in italiano, bellissimo, con frasi splendide, capacissima a parlare in italiano senza usare gli anglicismi, signora Motterle.
Va bene, se lei adesso mi chiede di evitarli, li evito.
No, adesso lo dicevo per scherzo. Volentieri. Però è vero che anche la forma di anglicismo, anche usare tanti termini inglesi o anglofili o anglicismi, porta anche questo a una relazione che non è una relazione così, secondo me, naturale e, diciamo, pratica, concreta, che dovrebbe basarsi sul fatto che se io parlo, devo parlare per farmi capire dalle altre persone, d'accordo? E anche questa è una forma di educazione di Galateo.
Sì, assolutamente, certo, certo.
E il fatto di usare, di utilizzare tanti...
Mi scuso,
tanti... No, ma capisco, lei lo fa per...
Sufficientemente chiara.
No, ma lo fa perché nella sua professione non è l'unica interlocutrice o interlocutore che ho che parla con molti anglicismi. Però anche questo, parlando proprio del tema di oggi nostro, della nostra trasmissione, anche questo effettivamente la scelta del linguaggio, il tono eccetera eccetera, questo in generale, siamo partiti adesso dal suo esempio, dagli anglicismi, però anche questo implica effettivamente un più o meno rispetto verso gli altri, d'accordo? Anche il linguaggio galateo.
No. Sono assolutamente d'accordo, tant'è che nelle mie formazioni, per non parlare di training, nelle formazioni che erogo in azienda, molto spesso ci soffermiamo a lungo sul tema del linguaggio positivo e su come la scelta delle parole influenza il modo in cui noi in qualche modo disegniamo il mondo.
Assolutamente.
E questo
e quindi anche il linguaggio ha la sua importanza.
Assolutamente, ha un'importanza fondamentale, e tra l'altro è a me piace dire che il linguaggio, per non dire status simbolo, è uno dei segnalatori di stato più potenti che abbiamo a disposizione, nel senso che è evidente che io qualunque altro oggetto, la borsa firmata, la posso acquistare, noleggiare, evidentemente anche forse comprare falsa o farmela prestare, mentre un linguaggio forbito e variegato non posso certo prenderlo a prestito da qualcun altro o acquisirlo in altro modo che dedicandoci tempo, cura, attenzione. E questo ci per tornare anche all'osservazione di prima, ci dimostra ancora una volta che il lusso non è necessariamente, anzi forse oggi è sempre meno una questione monetaria e più una, la vera moneta del mondo di oggi è l'attenzione, credo.
Assolutamente.
Quindi il
saper ascoltare.
E appunto il lusso oggi è tutto ciò che ci porta a spendere attenzione.
Allora 0848 030808 per le vostre telefonate in diretto, i vostri messaggi ne stanno arrivando davvero molti, allo 076 321 11 13. Il nostro pubblico è molto attento alle forme che riguardano i saluti tra le persone e sono in molti a dire che oggi purtroppo si è molto superficiali e si dimentica di salutare con educazione, con cordialità, con un sorriso, insomma con una forma adeguata. Qualcuno dice il galateo sarebbe molto utile oggi, il lusso invece è guardatemi, io posso, è qualcosa che vuole quasi così mettere una barriera con le altre persone. Quindi il lusso, secondo lei, Elisa Motterle?
Ma quella è una dimensione.
Non c'è il rischio che, ecco, il fatto che se io parlo di lusso, do importanza al lusso quasi per mettermi un po' al di sopra del mio interlocutore?
Allora, dipende da che cosa intendiamo per lusso. Se intendiamo oggetti accessibili unicamente da chi ha grande disponibilità economica, ciò che oggi viene presentato dal mercato come lusso, allora sì, assolutamente, perché è qualcosa, ma certo, d'altra parte l'essere umano vuole distinguersi. Abbiamo tutti questa duplice pulsione: da una parte vogliamo appartenere a un gruppo, ma dall'altra parte vogliamo anche distinguerci all'interno di quel gruppo per la nostra individualità e dimostrare che siamo in qualche modo, lo dico in modo molto banale, ma meglio degli altri, tra virgolette, diversi dagli altri, possibilmente diversi in modo positivo e non perché siamo peggio, ecco. Nessuno piace essere quello che guarda, insomma, è il meno bello, il meno intelligente, il meno furbo di tutti. Ma la parola lusso deriva, cioè, proprio etimologicamente parlando, vuol dire semplicemente qualcosa che è fuori posto, come quando ci lussiamo la spalla, vuol dire che l'articolazione uscita dal suo, dalla sua sede naturale sta dove non dovrebbe stare, diciamo. Quindi lusso etimologicamente vuol dire eccessivo, in più.
In più. Fermiamoci qui perché quindi sono molti gli spunti, Elisa Motterle, che arrivano dal pubblico. Allora, complimenti per la trasmissione, apprezzo e condivido il tema, brava l'ospite. Vorrei capire come mai in certi istituti di cura e case per anziani venga usato il tu verso gli ospiti. Non dovrebbe essere vietato, a meno che non venga concordato formalmente dalla persona degente, forse anche in tal caso si dovrebbe, dovrebbe essere spiegata l'importanza di mantenere il lei, dovrebbe essere spiegato appunto il fatto di mantenere il lei come forma di saluto rispettoso, ecco, come forma importante. Allora, chi dà del tu nelle case per anziani, negli istituti di cura? A chi è degente, agli ospiti?
Sì. Suppongo che l'ascoltatore si riferisse a questo ed è un tema che a me sta a cuore incredibilmente, perché il tu in medicina, insomma in tutte le professioni diciamo sanitarie, secondo me è assolutamente fuori luogo, proprio perché sono delle professioni che implicano un'intimità di tipo fisico che è funzionale appunto a quella specifica professione, ma che non si condivide con una persona con la quale davvero abbiamo un rapporto intimo. Quindi a mio avviso lei serve assolutamente a controbilanciare questa situazione e a ristabilire le distanze. L'unico frangente, diciamo, in cui il tu è proprio una linea guida condivisa per ottimizzare in qualche modo la prestazione sanitaria e la medicina d'urgenza, cioè se io,
sì, certo,
diciamo di no, ma insomma svengo per strada o ho un incidente e mi vengono a prendere con la barella,
la
mi
priorità,
danno degli schiaffettini in faccia,
ecco,
e
l'emergenza.
Mi dicono Elisa, Elisa, cioè
certo,
la priorità è l'emergenza.
Poi, altro spunto, dipende dal contesto, altro spunto. Questo è interessante di una signora. Io tante volte con certe persone non mi comporto gentilmente. Per esempio non saluto o non chiedo come va per non essere coinvolta in lunghi dialoghi di cui in quei momenti non ho tempo e non ho voglia. Certo, mi dispiace, però è così. Non ho voglia di parlare con le persone, quindi ho un atteggiamento, tra virgolette, chiuso, scontroso, maleducato, poco civile.
Io lo apprezzo, la schiettezza di questa signora, la trasparenza. Credo che l'unica cosa fondamentale sia agire con consapevolezza. Se la signora è consapevole del fatto, ma forse apparirò un po' scostante, però signori cari, io oggi non ho tempo, ma ripeto, giusto e sbagliato, li lasciamo al Padre Eterno, ecco. Anche perché è verissimo, le buone maniere sono un po' come il valzer, funziona meglio se tutti conoscono i passi. La domanda ciao, come stai, prevede una sola risposta: bene, grazie, e tu?
Poi spesso la risposta è che se anche sto male ti dico sto bene, per evitare poi di dilungarmi a spiegarti perché sto male, le ragioni, i motivi.
Esatto,
questo va
poi
detto, però
esatto,
è una mia libertà.
Qua torniamo
certo,
al discorso del contesto. È ovvio che se incontro qualcuno per strada con le buste della spesa, come stai? Bene. Se con la stessa persona siamo davanti a un bicchiere di vino in un'osteria con tutta la serata davanti e mi chiede come stai, beh, allora potrò dire
dilungarmi. Girolamo, buongiorno. Pronto, Girolamo?
Sì, pronto.
Buongiorno, dica, Girolamo.
Buongiorno. Allora, io dico una cosa, che l'educazione sta bene da tutte le parti. E poi una mia riflessione è che se l'albero comincia a crescere un po' storto, se non lo correggi prima di un certo tempo, parlo per i figli, no? E non si riuscirà mai arrivare a una, e sarà che i figli faranno quello che
quindi vanno educati i figli, vanno educati i giovani per certo. Farli crescere bene certo. Come l'albero, bene. Come gli alberi. Grazie Gerolamo, buona
secondo
giornata.
Me sì.
Grazie.
Buongiorno.
Allora, tra l'altro Elisa Motterle lo scrive, eppure la civiltà si regge esattamente su ciò che non fa rumore, sulla critica trattenuta, sull'imbarazzo evitato, sul gesto che salva l'altro, sul vedere senza esporre, sono gesti apparentemente inutili, uno spreco di energia, spreco tra virgolette, che nessun altro animale si concederebbe. Ma è proprio in questo spreco magnifico, in questa scelta di dedicare tempo e attenzione alla cura delle relazioni, che risiede la nostra umanità. Un lavoro quotidiano fatto di dettagli, di contesto, di scelte piccole ma costanti, e come tutte le cose che valgono davvero richiede cura, ma è anche un atto di resistenza in un mondo che premia la velocità sulla riflessione, l'urlo sul sussurro, la reazione sull'attenzione. Praticare le buone maniere è quasi un gesto sovversivo. Allora, è vero, Elisa Motterle, che i figli vanno educati, i ragazzi, i giovani, è giusto quello che ci diceva Gerolamo, però il galateo, le buone maniere si possono sempre imparare anche se c'è stata qualche carenza durante il percorso esistenziale?
Io direi di sì. Una delle frasi che ripeto più spesso è: nell'era di Google l'ignoranza è una scelta. Per cui senza pensare di dover frequentare istituti specializzati o chissà che, ma diciamo che oggi tutti abbiamo a portata di mano strumenti impensabili, anche solo per, senza andare indietro di tanto nel tempo, ma anche solo 20 anni fa abbiamo accesso a una quantità di conoscenze che non giustificano l'ignoranza in qualunque materia ci interessa. Insomma, se ci interessa il saper vivere, cioè ci sono tutti i modi per formarsi e per informarsi, e se ci interessa altro, appunto, abbiamo accesso davvero a qualunque
a tipo
di informazione.
Però qualcuno scrive: le buone maniere sono sinonimo di intelligenza, di cultura, di formazione, di persone che insomma hanno studiato. Io dico no, non è vero, non necessariamente. Ci sono persone che hanno fatto fior di studi e sono maleducate, e persone che magari hanno fatto meno studi, hanno meno formazione, sono educatissime. Non è sempre una questione di studi, di preparazione scolastica, è una questione proprio che uno ha dentro o che dovrebbe aver dentro.
Sono d'accordo con lei, Antonio, assolutamente. Poi, certo, avere accesso a un capitale culturale, appunto, può facilitare alcune scelte, può alzare il livello di consapevolezza, ma non credo assolutamente che ho studiato
uguale a buone maniere.
Nominare tanti casi che ci dimostrano, ahimè, purtroppo, il contrario.
Allora, il dare del tu e il dare del lei è un argomento che vedo sta dividendo il pubblico, ma soprattutto sono molte le persone che sono sdegnate, sono molto arrabbiate perché si dà troppo spesso del tu, anche e soprattutto nei negozi, nelle case per anziani o negli istituti di cura. Qualcuno scrive: la definizione che mi viene in mente del tempo in cui stiamo vivendo è di un tempo becero. Confondiamo la libertà di esercitare la libertà come il diritto a esercitare i nostri comportamenti peggiori, considerando i limiti solo un impedimento, i limiti li consideriamo soltanto un impedimento al diritto di non impegnarci per migliorare o di non impegnarsi per migliorare. Allora, torniamo al discorso iniziale, Elisa Motterle. La libertà prevede che ci sono anche dei diritti e dei doveri.
Io, questo ascoltatore, ascoltatrice che ha scritto questo messaggio, vorrei erigergli un monumento in Piazza Duomo, ecco, perché ha riassunto un po' il nocciolo della questione in maniera esemplare. Assolutamente c'è questo tema di libertà che però purtroppo molto spesso non fa rima, come invece sempre dovrebbe, con responsabilità. Oggi vogliamo tutti, abbiamo una grande libertà, la rivendichiamo, ma difficilmente siamo disposti a farci carico anche della responsabilità che questa grande libertà comporta.
Qualcuno porta il tema e ci può anche stare che certe abitudini che c'erano una volta, lo stare a tavola tutti assieme, il parlare, il fare certe cose non ci sono più, quindi sono cambiate certe tradizioni, sono cambiate certe abitudini e tutto questo ha portato anche ad un impoverimento sul piano educativo, sul piano, diciamo, delle buone maniere, del galateo, perché certe cose non esistono più nel mondo d'oggi. Quindi è una conseguenza il fatto che siamo diventati così.
È verissimo, è un po' un cane che si mangia la coda, mi viene da dire, perché quando faccio ovviamente queste riflessioni le condivido appieno, però poi mi chiedo, ma è nato prima l'uovo o la gallina? E mi viene anche da dire che tanti cambiamenti, è un tema su cui sto riflettendo molto ultimamente, proprio i ritmi con cui viviamo, le priorità che ci diamo, anche questa idea che tutto debba essere sempre ottimizzato, che debba avere un ritorno immediato, misurabile, insomma questa ingegneria della vita quotidiana che ci viene proposta un po' da tutte le parti, dove ci sta portando e che conseguenze avrà. Ovviamente non ho la sfera di cristallo per poterlo dire, però credo che siano dei temi su cui interrogarsi e sono estremamente felice di sapere che c'è questa risposta, che c'è questo interesse da parte degli ascoltatori, perché quando ho scritto il Tao delle buone maniere il mio obiettivo non era dare nessuna risposta, ma era semplicemente di accendere delle discussioni su dei temi che sembrano, no? Parliamo di galateo, sembrano elevati, sembra parliamo della regina Elisabetta, dei castelli, ma che poi in realtà si traducono in delle questioni quotidiane che ci toccano tutti, come appunto l'infermiere che dà del tu, che
sì,
chiama nonna,
la nostra
mamma all'RSA e via dicendo.
Allora, il pubblico ha reagito e ha dimostrato grande interesse per il tema, per l'argomento, per il suo libro, Il Tao delle buone maniere, il libro di Lisa Motterle, appunto edito da Einaudi, un libro bellissimo davvero, perché è un libro che pone delle questioni, pone delle domande e soprattutto fa riflettere, ci fa riflettere su certi nostri comportamenti. E una chiusura, una domanda in chiusura da farle, Lisa Motterle, se riesce in un minuto a rispondermi, è gentilissima. Lei è laureata in storia dell'arte, stupenda materia. Quanto l'arte aiuta e ha aiutato le buone maniere?
Beh,
io penso ai dipinti.
Le buone maniere. Sì, anch'io sono laureata in iconografia.
Esattamente.
I dipinti sono il mio campo d'azione. Per me è tanto, nel senso che l'arte abbellisce il mondo esattamente come le buone maniere, quindi sono un po' come due facce di una stessa medaglia, la volontà di portare un po' di bellezza, un po' di grazia nel mondo.
Quindi abbiamo bisogno di arte, abbiamo bisogno di bellezza, questo è fondamentale, però ricordiamoci, è quello che abbiamo detto, che viviamo in un tempo che ha molta fretta, dove tutti siamo di fretta, però un tempo che ha anche pochissima finezza. E la finezza è qualcosa che si può sempre recuperare se non si ha, o si può cercare di essere un po' più fini, è d'accordo?
Assolutamente al 100% sì.
Un tempo che confonde la sincerità con lo sfogo, la spontaneità con la sciatteria, il diritto con la pretesa, perché poi spesso alla fine ma tanto io sono fatto così. No, sei fatto così, però la tua spontaneità...
Ma sei fatto così, ma sei anche libero di modellare te stesso. Cioè, io in questa ho una visione forse ottimista, un po' rinascimentale, ma dell'uomo fa per fortune sue, ma non solo delle fortune, anche proprio dell'individualità. Ognuno può diventare ciò che vuole, è il bello della nostra epoca. Ovviamente questo
per fortuna
ci interroga sulle nostre responsabilità, ecco,
grazie.
Individuali.
Grazie mille Elisa Motterle,
grazie,
per essere stata
grazie.
Con noi, alla prossima,
grazie.
È stata gentilissima e bravissima. Ora il notiziario, ricordo il Tao delle buone maniere, il libro di Elisa Motterle edito da Einaudi. Buona giornata.